domanda a te. A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E vattene a casa, popolo. Attaccati al tram. E no, purtroppo no, ci piacerebbe attaccarci al tram, ma i tram per buona parte della Prenestina sono soppressi. E quindi ringraziamo tanto l'ATAC per se la puntata di impatto di oggi inizia in ritardo. Di solito non abbiamo scuse, iniziamo naturalmente in ritardo, ma questa volta invece l'ATAC ci ha messo il suo zampino. Grazie mille, Comune di Roma. Ricordiamo che Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali, che più o meno alle 5:30 dovrebbe iniziare a trasmettere, oggi chiaramente con mezz'ora di ritardo. E trasmettiamo dagli 87.9 di Radio Onda Rossa ormai da parecchi anni. E quindi, parlando di Radio Onda Rossa, ricordiamo che il contatto per chiamarci in diretta è lo 06 49 17 50. Feel the funk, yo. Let it flow. Radio Onda Rossa chiaramente non trasmette solamente sugli 87.9 a Roma e provincia, ma può essere anche raggiunta ovunque online dal sito www.ondarossa.info cliccando sul bannerino per lo streaming. E ultimamente, da un paio di mesi a questa parte, trasmettiamo anche in DAB nella provincia di Terni. E quindi, dicevamo, ci occupiamo normalmente di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Il tema che discutiamo più spesso da questi microfoni è la mondezza, la gestione della mondezza di una città come Roma, una città che ha tantissimi problemi con lo smaltimento dei rifiuti, e l'ultimo problema sono le idee balzane che vengono in mente a certi amministratori che, d'accordo con alcune società, insomma parliamo chiaramente di Gualtieri e Acea, ben d'accordo, decidono di bruciare tutto, e chi si è visto si è visto. Quindi abbiamo parlato per tutto l'anno scorso dell'inceneritore che deve essere costruito nell'ultima propaggine del Comune di Roma, al confine con i comuni di Ardea ed Albano Laziale, e quindi a due passi, proprio un tiro di schioppo in linea d'aria dalla discarica di Roncigliano, quella che è stata croce e delizia di questa trasmissione per anni. Quella discarica è stata terminata, insomma il settimo invaso è stato sovrabbancato oltre ogni misura, ma per aggiungere il danno alla beffa, e beffa alla beffa e all'ulteriore danno, il sindaco Gualtieri ha deciso bene di costruire un immenso inceneritore da 600.000 tonnellate annue a due passi da quel sito, quindi a due passi anche da tutta una serie di altri siti altamente inquinanti, altre discariche di smaltimento, ad esempio di Carflaff e altre cose. Comunque una zona di Roma che è stata condannata, e lei con tutti gli abitanti. Quindi di questo abbiamo parlato molto spesso l'anno scorso, chiaramente per l'anno prossimo ci aspettiamo di parlare di questo, ma anche di altri disastri che ci ha regalato il giubileo del 2025, perché proprio grazie al commissariato straordinario ai rifiuti per quel che riguarda lo smaltimento dei rifiuti del giubileo che è stato dato a Gualtieri, che è stato concesso a Gualtieri, Gualtieri ha potuto approfittare di questi superpoteri per tirar fuori dal cappello un impianto al di fuori del piano rifiuti del Lazio, che comunque resta lettera morta. Quindi di questo vogliamo parlare, chiaramente appunto parleremo anche di altre riatture per il resto dell'anno legate al giubileo, quindi lo stadio della Roma e il gigantesco porto crocieristico di Fiumicino. Questi saranno i grandi temi del 2024 e probabilmente del 2025, ma chiaramente tantissimi altri temi. Insomma, ricordiamo che se volete entrare in contatto con noi potete farlo a impatto@ondarossa.info per comunicarci qualunque problema venga fuori dal punto di vista ambientale, anche se decidessero di costruirvi una base di lancio per navette spaziali. Insomma, potete scriverci. Per quel che ci riguarda oggi invece siamo banali e continueremo a parlare dell'inceneritore, per cui datemi qualche minuto, vi lascio con un po' di musica e tenterò di mettermi in contatto con un compagno dai Castelli Romani per sentire se ci sono aggiornamenti, nuove iniziative e capire un attimo cosa si muove.
Constant sorrow all through his days. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble, I have no friends. But there is one fault I meet you home, God's golden shore.
E entriamo in voce, entriamo in diretta. Pronto, ci senti?
Sì, ci sono.
Per caso stai ascoltando la radio? Uno strano ritorno in cuffia?
Sto ascoltando dalle cuffie.
Ok, va bene, provo un attimo a gestire qua il volume, forse ho i volumi un po' sballati. Va bene, dicevamo, siamo entrati in contatto con un compagno dai Castelli Romani per parlare del progetto di inceneritore di Roma, che dovrebbe, ricordiamo, bruciare circa 600.000 tonnellate annue. È un progetto appunto venuto in mente a Gualtieri, di cui siamo stati fatti parte un paio d'anni fa, ormai credo che sia di un paio d'anni fa l'idea, le prime voci di questo progetto, quindi appena è stato eletto Gualtieri. E da lì, insomma, è uscito fuori una bozza di progetto che appunto abbiamo potuto leggere e di cui, insomma, ci siamo resi conto delle varie falle. Ma vogliamo iniziare dall'inizio? Quindi di che cosa stiamo parlando?
Sì, stiamo parlando ovviamente di questo progetto di incenerimento che più o meno dovrebbe coinvolgere circa un terzo, anzi di molto più di un terzo, del totale dei rifiuti prodotti a Roma, quindi parliamo di 600.000 tonnellate rispetto a un totale di rifiuti che vengono prodotti nella città, che era stato stimato in circa 1.680.000, perlomeno insomma l'anno scorso, quindi una quantità estremamente elevata. E la cosiddetta novità del sindaco Gualtieri è stata quella di considerare come rifiuti da portare all'incenerimento rifiuti indifferenziati ma non trattati, cioè tal quali, in pratica come escono dai cassonetti. E questo per lui implica risparmi economici e per altri versi invece significa il disastro totale, nel senso che, sapendo bene quello che si mette attualmente nei cassonetti dei rifiuti, possano essere intelligenti o meno non conta, conoscendo questo è chiaro che di fatto quell'indifferenziato secco in realtà non sarà secco, comprenderà tante sostanze, tanti articoli, insomma, tra cui molte plastiche, soprattutto plastiche, perché poi sono quelle che hanno potenziale termico più alto, insomma, e quindi poi a chi incenerisce fanno molto gola. E vabbè, questo è, diciamo, uno degli aspetti distintivi principali. Ovviamente, insomma, trattandosi di un impianto che viene realizzato negli ultimi metri del nono municipio, abbiamo anche il fatto che interagisce a 700 metri circa di distanza con la preesistente quarantennale di discarica di Albano, e questo rende ancora più tragico, no? Il destino di quelle borgate della popolazione che risiede intorno a quelle zone, quindi praticamente tra l'area sud dei municipi romani e le propaggini e anche buona parte, insomma, dei Castelli Romani sul versante nord-ovest. Ok, quindi sì, effettivamente il tutto si è presentato circa 2 anni fa e recentemente poi è uscito fuori questo bando di gara con il progetto, diciamo, di fattibilità, quindi il progetto di massima, presentato da la società che ben conosciamo, Acea S.p.A., che ovviamente si è contornata da alcune aziende, da alcune società multinazionali che competenti o perché hanno brevetti o per altri versi, e quindi da questo punto di vista la Hitachi giapponese, ovviamente la Vianini e poi la Suez, che conosciamo bene già perché è comunque già presente nel pacchetto azionario della stessa CEA. E da questo, quindi, noi abbiamo cominciato a leggere i dettagli di questo progetto di massima, che vedrà questi tempi, cioè di fatto a fine mese, se ricordo bene, si chiude il bando, quindi in pratica chi è che si è candidato, ma sappiamo bene che fino adesso c'è solo questa offerta già avanzata da tempo di Acea, sarà appunto a fine gennaio, dopodiché la presentazione e la valutazione delle offerte si concluderà più o meno verso luglio, questo è quello che prevedono. Altri aspetti indicano il fatto che sono saltati completamente i tempi inizialmente previsti da Gualtieri, no? Il sindaco nonché commissario ai rifiuti e al Giubileo aveva detto che più o meno entro il 2026 avrebbe cominciato a vedere luce questo inceneritore.
Comunque, in realtà ben al di là dell'anno del Giubileo, quindi l'anno dopo.
Sì, sì, non solo, ma l'aggiustamento che è stato fatto col nuovo cronoprogramma prevede che lo sfondamento sarà notevole, cioè in pratica il certificato di collaudo, quindi stiamo a parlare ancora di quando l'impianto non funziona, è previsto per marzo 2029, no? Perché ci stanno tutta una serie di, a parte la canterizzazione, però poi c'è stata l'approvazione del contratto, l'esercizio provvisorio, il collaudo provvisorio, insomma tutta una serie di trafile per cui arriviamo al 2029 e questo ci dice che siamo ben oltre i poteri commissariali. Vabbè, insomma, a parte questo, è uscito fuori poi che inizialmente, ovviamente tanto per minimizzare sempre e soprattutto per illudere i cittadini romani, il sindaco aveva detto che non ci sarebbero stati effetti sulla Tari, anzi forse sarebbe stata addirittura ridotta. Poi alla fine i 700 milioni che sono il costo iniziale dell'investimento previsto da Gualtieri in realtà sono diventati oltre 900 milioni. Ma poi la cosa eclatante è che il giro d'affari totale, quindi in pratica quello che poi andrà ad arricchire le tasche della pool di società vincenti, si aggira intorno ad oltre 7 miliardi nel corso dei non 25, non 30, ma addirittura 30 anni e mezzo di vita dell'impianto. Quindi questo avrà, se mai l'impianto andrà in porto, avrà delle ripercussioni notevolissime sulla salute della vasta popolazione che vive in un raggio di una decina di chilometri, considerando i tempi, no? E poi noi, ovviamente, avendo cominciato a leggere un po' il tutto, abbiamo visto che effettivamente ci stanno delle cose che fanno veramente che rendono incredibili le bugie raccontate fino a questo momento dal sindaco,
come ad esempio il fatto che non avrebbe emesso anidride carbonica perché sarebbe stata tutta catturata tramite un impianto magico, evidentemente magico, dato che insomma parlava i termini erano questi, e francamente insomma solo di magia si può trattare.
Esatto, infatti era previsto addirittura un impianto sperimentale per la cattura, ma anche per lo stoccaggio provvisorio e poi il conferimento a un sito di appunto stoccaggio definitivo. E siccome appunto il calcolo che più o meno insomma si può fare rispetto a quanta anidride carbonica realmente viene prodotta, quindi circa 0,7 tonnellate per ogni tonnellata di rifiuti, significa più o meno dalle 400 ai 420 mila tonnellate anno di anidride carbonica. Esce fuori da questo progetto di massima che la quantità che verrà prodotta sarà un millesimo, cioè stiamo parlando di 400 tonnellate l'anno, che fa ridere, rispetto a una produzione di 1000 volte superiore.
E quindi costruiamo un impianto costosissimo, perché solamente questo fa lievitare di molto il costo dell'inceneritore, cioè, insomma, almeno questa è la giustificazione che si è dato per passare dai 600 milioni ai 900 milioni previsti, e è un impianto che quindi costerà anche energeticamente e che poi alla fine non porterà nulla, nessun vero miglioramento per quel che riguarda l'impatto dell'anidride carbonica. Anidride carbonica che ricordiamo l'Europa tassa in maniera molto molto cara, quindi gli impianti che vanno a emettere anidride carbonica dovranno essere tassati, quindi queste 420.000 tonnellate annue di anidride carbonica saranno appunto sovratassate e queste tasse le andranno a pagare tramite la TARI i cittadini romani di base.
Naturalmente. E valutando più o meno le decisioni che sono state prese, tenendo conto appunto degli costi insostenibili, ci si arriva subito al dunque, no? In pratica è chiaro che anche gli stessi tecnici ACEA si sono fatti due conti e più o meno hanno calcolato quello che noi anche siamo in grado di calcolare, no? Quindi di fatto i costi di cattura e di stoccaggio per quella quantità tra 400 e 420 mila tonnellate si aggirerebbero intorno a circa una quarantina di milioni di euro l'anno, il che significa che moltiplicato per i 30-33 anni supera il 1.200.000.000, cosa che ovviamente hanno considerato incompatibile con quel piano economico, con la redditività che si aspettano nel corso del funzionamento.
Quindi questo è il prezzo, è il costo del funzionamento dell'impianto e poi appunto ricordiamo che le 419.600 tonnellate annue di anidride carbonica verranno tassate, quindi
naturalmente
non si scappa.
Sì, perché in pratica entro il 2026 la Commissione Europea valuterà l'inserimento nel sistema ETS UE che fa sì che poi appunto sia tassata ogni tonnellata di anidride carbonica prodotta. Questo comporterebbe costi aggiuntivi, quindi insomma è tutto improponibile. Siamo arrivati a questo topolino partorito delle 400 tonnellate, tanto per dire, insomma. L'altro aspetto che è sicuramente eclatante è quello dei consumi idrici. I consumi idrici vengono considerati realizzabili in autosufficienza, il che significa che millantano il ricorso all'acqua piovana, alla depurazione spinta di acqua già depurata nel depuratore di Albano Laziale, che si trova in una località a valle, insomma Santa Maria in Formarola, e questo più o meno è quello che loro riterrebbero sufficiente, quindi stiamo parlando di circa poco più di insomma sui 120.000 metri cubi anno, ma poi stranamente esce fuori che comunque hanno previsto anche la realizzazione di 4 pozzi in loco, di cui 2 di monitoraggio e 2 di emungimento, per un totale di una portata dichiarata di 10 metri cubi ora. Facendosi i conticini è chiaro che siamo insomma solo per questa a oltre 85 mila metri cubi l'anno, più alto ancora eccetera. Tra l'altro poi bisogna anche considerare che non si capisce bene, è chiaro che il sindaco di Roma, nonché commissario, ci ha preso gusto alle deroghe rispetto alle normative, però sta di fatto che comunque esiste ancora ed è operante un decreto della Regione Lazio che risale al 2009 e che dice nelle aree di protezione, tra cui ad esempio quella dei laghi dei Colli Albani, in cui ricade la zona dove verrà realizzato l'impianto, sono vietate nuove perforazioni di pozzi. Quindi nuove concessioni e nuove prelievi di acque superficiali e sotterranee, quindi quelle dei pozzi. Per cui non si capisce bene. Altra bufala svelata che esce fuori appunto da questo progetto di fattibilità, dimmi se vado per le lunghe.
No, tranquillo, abbiamo okay. Tutto il tempo che ci pare.
Perfetto, è quella che tutti aspettavano come, che bellezza, a questo punto l'impianto sarà un impianto di cogenerazione, quindi produrrà energia elettrica e termica, totale 250 megawatt, e quindi potremo riscaldare un sacco di gente romana e dell'Interland a costi ridotti attraverso appunto queste condotte di acqua calda prodotte all'impianto.
Quindi 250 fra termico ed elettrico?
Naturalmente sì, totali, 250 mega. Alla fine esce fuori che di fatto 20 megawatt destinati al polo industriale non se ne vede traccia, perché? Perché probabilmente manco gli servono. Quindi il polo industriale che c'è vicino, ci sono grandi complessi, tra cui quello della Procter Gamble e così via, insomma distanti qualche chilometro, ma non troppo distanti, per il momento zero. Quindi di fatto tutta questa enorme potenza verrebbe utilizzata per il teleriscaldamento civile soltanto per 0,2-0,3 megawatt, loro dicono circa 10 megawatt termici, però andando a leggere i dettagli del progetto c'è un po' di questo. Quindi significa che è appunto del tutto irrisorio rispetto a...
Civile dove? A civile chi? Insomma... Chi è che farebbe lavori dentro casa propria per connettere un tubo che porta acqua calda da un inceneritore? Insomma, sono lavori abbastanza invasivi, per cui di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, attorno ci sono non ci sono grossi grossi nuclei, ci sono villaggi sparpagliati, cioè il villaggio Ardatino, il villaggio Valle Gaia, qualcosa un po' più su, un po' più a monte, però è sempre, parliamo sempre di piccole case, non parliamo di quartieri, insomma, e quindi ogni persona dovrebbe per conto proprio farsi dei lavori invasivi, spaccando tutto, connettendolo a un tubo di acqua calda che dovrebbe passare sotto le strade, quindi dovrebbe esserci una ragnatela di tubi di acqua calda che si dovrebbero sparpagliare a raggiera partendo da questo inceneritore, che è una cosa che non si farà, che chiaramente non si farà, non è che ci dobbiamo raccontare cazzate, cioè, e quindi certo. Di che cosa stiamo parlando?
Certo, ma poi tenendo conto di un altro fatto, cioè ormai il cambiamento climatico, che ovviamente tutti quanti stiamo vedendo, fa sì che per larga parte dell'anno questo teleriscaldamento sarebbe assolutamente inutile, assolutamente, perché è chiaro che chi è che accende i termosifoni quando fuori fa 38 gradi durante una lunga estate e una lunga primavera, e quindi questo anche ci dice come poi in realtà certe economie erano semplicemente nella mente del commissario.
Sì, poi appunto è qualcosa di cui si può parlare a Copenaghen, dove fa abbastanza freddino, ma dalle nostre latitudini è proprio impensabile.
Naturalmente, tanto per inciso, Copenaghen era stata anche quella decantata molto per il fatto che aveva considerato tra le grandi meraviglie impiantistiche proprio la cattura dell'anidride carbonica, e infatti non a caso questa presunzione è naufragata miseramente e quindi non se ne parla più neanche là. E quindi sono rimasti con le loro cartoline con la vista da sci al di sopra e poi poco altro, insomma, perché poi per il resto l'inquinamento non è nascondibile, per quanto loro cerchino di minimizzarlo, per quanto si dicano rispettosi delle più moderne batte, quindi le migliori tecniche disponibili di settore, ma insomma alcune sostanze tra cancerogene e non, ma comunque sempre altamente impattanti, sicuramente ce ne saranno e ce ne saranno molte. E tra l'altro, anche sempre tra le piccole cose da notare, è che l'impianto verrà realizzato in un'area di 10 ettari circa, ma in pratica l'80% sarà cementificata. E questo ha anche lui delle ripercussioni. Dichiarano un'autosufficienza dei consumi idrici, ma poi in realtà si consideri che circa 50.000 metri cubi l'anno di acqua non potrà essere più reintegrata nel sottosuolo, semplicemente perché catturata dalla impermeabilizzazione e quindi utilizzata per usi industriali, e poi quella che eventualmente viene scartata va a finire nel pozzo superficiale, quindi viene sottratta al sottosuolo. La produzione, ricordo che gli impianti di incenerimento, oltre a essere inquinanti, sono anche produttori di rifiuti, a parte quelli diciamo aeriformi, quindi emessi attraverso i fumi, ma produce quantità notevoli di ceneri. Quindi stiamo parlando, dai dati progettuali che sono stati presentati, di circa una lavorazione di 150.000 tonnellate l'anno di ceneri tra pesanti e leggere. Ora, le ceneri pesanti, benché inquinanti anch'esse, perché è chiaro che le ceneri pesanti contengono anche inerti, è ovvio, no? Insomma, diciamo materiali di silice, i metalli che in qualche modo possono essere recuperati e così via, però in mezzo a questi ci stanno anche inquinanti, tra cui le stesse diossine e metalli pesanti. Ma le ceneri leggere sono quelle estremamente più pericolose, e se ne sono resi talmente bene conto di questa tegola, che, o meglio questa palla di piombo che si troverebbero al piede, tant'è che hanno deciso di delegare ad altri il compito di inquinare, quindi di fatto quelle leggere non verranno più lavorate, stoccate in una discarica interna, tra l'altro non ci sarebbe stato neanche posto, ma verrà inviata chissà dove. Quindi il problema sarà poi che qualcuno le riceverà, le smaltirà in discariche estremamente pericolose, mettendo a rischio ovviamente la popolazione che vive nell'intorno del silo che sarà scelto.
Quindi Gualtieri dice che con l'inceneritore si risparmierà tantissimo, perché i rifiuti di Roma non verranno più portati in giro per l'Italia, ma questo non è vero per le ceneri, il vetrificato e tutte le altre schifezze che questo impianto produce.
Certo, certamente, sì, certo. Le ceneri pesanti, tra l'altro, che noi sappiamo bene che contengano inquinanti anche pericolosi, tra cui una parte di diossine, c'è un certo rapporto insomma tra le leggere e le pesanti. È chiaro che se le ceneri leggere hanno un valore 100, magari quelle pesanti ci avranno un valore 5-10, ma ci stanno. Viene espressamente indicato che queste ceneri verranno destinate al mercato, quindi verranno vendute per la produzione di cemento, per la produzione quindi dei sotto materiali che vengono usate nella predisposizione dei mantelli stradali, quindi prima dell'asfaltatura, i materiali di riempimento o addirittura utilizzate appunto, come dicevo, nei cementifici. E quindi significa anche qui trasferire all'esterno del sito l'inquinamento che poi verrà prodotto inevitabilmente.
Pagando chiaramente un costo anche per questo.
Sì, certo.
Costo di cui Gualtieri non parla, come tutti gli altri costi che abbiamo elencato qui e che andranno a pesare sulla Tari.
Naturalmente, perché il trasporto e il trattamento delle ceneri leggere voglio vedere poi nel progetto definitivo quanto se dettaglieranno, quanto costeranno, ma sicuramente non sarà poco. Ritornando un attimo a quello che avevo detto all'inizio, no? Cioè sul fatto che verranno utilizzati indifferenziati tal quali, allora l'indifferenziato tal quale, come dicevo, ha un'umidità sicuramente superiore all'indifferenziato secco, quindi automaticamente questo significa che comporterà dei problemi per quanto riguarda il potere calorico totale, no? Quindi quello per tonnellata, e che poi a sua volta è la condizione, quindi deve avere dei range che sono la condizione per avere una temperatura minima di combustione di circa 850 gradi, che è quella che in qualche maniera aiuta a mitigare, ma non azzerare, a mitigare le emissioni di diossine, furani, idrocarburi policiclici, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, qual è la conseguenza? La conseguenza è che saranno costretti con certezza, perché questo ormai lo sappiamo perché avviene anche in altri impianti, tra cui quello di San Vittore che è gestito sempre da CEA, si renderà necessario l'utilizzo di un combustore, quindi del metano. Loro ne stimano una quantità di 2.400.000 metri cubi. In realtà, da quello che vediamo per altri impianti analoghi, la quantità sarà molto più alta, quindi avremo il bel risultato che l'impianto non sarà soltanto l'impianto di incenerimento, ma anche l'impianto più o meno come quelli che ci stanno termoproduttori di elettricità mediante combustibili fossili, alla faccia insomma della neutralità climatica che secondo il commissario avrebbe raggiunto con questo tipo di impianto. Potrei aggiungere un'ultima cosa se possibile.
Sì, parliamo appunto, aggiungiamo quest'ultima cosa e poi magari andiamo a parlare delle prossime iniziative.
Poi parliamo di altro, sì. C'è il trasporto. Ovviamente la pantomima che aveva messo in campo il sindaco, nonché commissario con il presidente della Regione Lazio, cioè il trasporto su rotaia, è chiaramente naufragato anche questo, insomma, come una bella chimera irrealizzabile. E quindi il risultato sarà che tutti i rifiuti verranno tramite TIR. È stato calcolato all'incirca un 144 TIR al giorno, quindi oltre 40.000 l'anno, che sarà una cosa allucinante sui ghiacci viari che portano al sito, e naturalmente comporterà ulteriore inquinamento dell'aria in zone che, come la città di Roma e zone periferiche, insomma, già sono abbastanza in crisi.
Sì, 144 al giorno, che poi probabilmente si concentreranno in alcune fasce orarie e quindi la nettunenza esploderà, semplicemente Ardiatina e nettunenza esploderanno.
Certo, e poi ovviamente questo è un valore per difetto perché si limita esclusivamente ai tir, però poi ci stanno quelli che portano i prodotti, che portano fuori ciò che viene destinato ad altri, no? Per esempio il trasporto dei ceneri e diciamo tante altre cose, quindi andremo molto ma molto al di sopra di questi valori.
Va bene. Allora, appunto, abbiamo parlato di questo scempio, di che cos'è questo scempio. Parliamo un attimo delle iniziative che si stanno prendendo per evitarlo.
Sì. Dunque, noi in pratica, diciamo nell'immediato, quindi il 19, ormai a fine settimana, venerdì, abbiamo in programma un'assemblea pubblica nella sala consiliare del Comune di Albano. E lo scopo naturalmente è questo, quindi riguarderà in primis il progetto di incenerimento, ma è anche duplice, nel senso che comunque in qualche maniera tornerà a coinvolgere e a discutere sulla irrisolta messa in sicurezza della discarica di Albano. Cioè di fatto siamo ancora in una condizione per cui non sono state fatte le coperture dei 7 invasi, non solo quella ultimo, il 7° invaso su cui siamo arrivati fino a febbraio del 2023 i rifiuti romani, ma anche tutti i vecchi, quindi altri 6. Ma non è stata neanche ancora avviata la caratterizzazione idrogeologica che è propedeutica alle operazioni di bonifica, quindi di vera e propria messa in sicurezza dell'impianto. Noi abbiamo potuto leggere in dettaglio la relazione che la Regione Lazio ha commissionato al Dipartimento di Ingegneria dell'Università La Sapienza attraverso il professor Zappa, il quale appunto ha redatto una relazione sull'inquinamento o perlomeno sullo stato delle acque di falda pregresso, cioè praticamente documentato attraverso tutti i prelievi e i reperti analitici che sono stati redatti nel corso di questi ultimi 2 decenni almeno da ARPA, da CNR e da laboratori privati di fiducia dei gestori della discarica. E abbiamo rilevato, oltre a cose che al limite possono essere anche condivisibili, anche alcuni aspetti di questa relazione che non lo sono affatto. Tra questi la cosa che più abbiamo notato è il fatto che paventa la possibilità che ci sia una, compartecipazione dell'inquinamento diffuso delle falde da parte di altro rispetto al gestore della discarica, ad esempio depositi di combustibile, come per esempio quelli che con cui Eni gestisce dei grandi serbatoi in località Torre Maggiore, oleodotti, gasdotti e così via. E abbiamo notato con sorpresa, perché poi non ci aspettiamo da un professore universitario che prenda questi abbagli, che in realtà questi impianti o queste fonti potenzialmente inquinanti stanno a valle della direzione dei flussi idrici, quindi che noi sappiamo fino a questo momento le acque che vanno in salita non abbiamo ancora viste, per cui abbiamo rilevato, insomma, questo è fatto presente in osservazioni che abbiamo mandato alla Regione Lazio, al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti gestito da Landa d'Ercole. E poi ci stanno altre cosette che sono un po' delle furbate, no? Allora, si dice che nell'ultimo biennio il relatore, dall'esame di tutti i dati, ha notato un certo miglioramento dell'inquinamento da idrocarburi e da metalli delle falde. E a proposito degli idrocarburi, abbiamo invece notato noi che la rappresentazione che ne ha dato questo professore è un po', come si dice, è una furbata, nel senso che allora l'idrocarburo, per esempio, coinvolto l'1,2 di cloropropano, che non è cancerogeno, ma ci manca poco, perché è uno abbastanza molto tossico, tant'è che c'è un limite addirittura di 0,15 microgrammi per litro, che sono quantità estremamente ridotte. Però la scala che hanno utilizzato per riportare questi dati è molto ampia, per cui tanti valori che superano il limite in realtà vengono rappresentati come tutti quanti sulla linea dello zero. Quindi abbiamo fatto notare questo fatto, che non rende conto, non rende visibile a chi poi deve valutare, no, queste, a parte i tecnici che ovviamente vanno a vedere i dati di fonte, però tutti in pratica i funzionari regionali vedono le tabelle che ha presentato il professore. E così anche per alcuni metalli. Invece abbiamo rilevato che in realtà i valori dei superamenti per quanto riguarda gli idrocarburi sono stati molti, che nessuno di questi secondo noi può essere imputabile a sorgenti esterne, e in viceversa invece sono molto probabilmente imputabili proprio all'esistenza della discarica stessa. E naturalmente quindi parleremo anche di questi aspetti, come parleremo di altre questioni che riguardano il fatto che le società Pontina Ambiente e la società Eco Ambiente, poi affittuarie del Settimo Invaso, tutte e due del gruppo Cerroni, sono assolutamente in una posizione di illegittimità conclamata, non avendo tuttora versato le polizze, le garanzie fideiussorie previste per il post mortem, per la gestione post mortem di tutti gli invasi, compreso l'ultimo.
Cosa che invece il prefetto di Roma all'epoca garantiva esistessero.
Appunto. Tant'è che poi molto tardivamente la Regione Lazio ha provveduto a bloccare il procedimento di rinnovo dell'AIA che stava predisponendo a favore della società affittuaria Ecoambiente, che poi tra l'altro comunque anche quella è stata commissariata né più né meno come altre imprese del gruppo Cerroni, ci ricordiamo la Giovi, eccetera. E quindi cercheremo di, appunto, di ravvivare tutte queste notizie, questi dati di cui disponiamo, perché molte persone hanno un po' portato i remi in barca, no? Pensano che la questione della discarica è chiusa manco per niente.
Abbiamo delle ziggurat, abbiamo 6 ziggurat di Pondezza che premono sullo scudo bentonico, quindi questo sottile strato di argilla che sta là sotto, probabilmente l'hanno sfondato, perché sono roba roba pesantissima, sovrabbancamenti di decenni, e stanno lì che pian piano percolano sulle falde acquifere, piano piano vuol dire per i prossimi 20 anni o 30 addirittura.
Certo, certo. Poi c'è l'aspetto che ovviamente non si può trascurare, perché il fatto che negli ultimi 2 anni poi sono stati dispersati oltre altre 100.000 tonnellate di rifiuti nel settimo invaso, sta facendo sì che la produzione di gas dalla fermentazione anaerobica, tra cui il metano è il più conosciuto, ma ci stanno tanti veleni, tra cui soprattutto l'idrogeno solforato, sta ai massimi. Adesso in questo momento sta ai massimi. Non essendo fatto ancora il capping, quindi la copertura con tutta una serie di rivestimenti, insomma, impermeabili e assorbenti tra quelli bentonici e quelli plastici, è chiaro che per quanto siano state un po' aumentate le dimensioni di tutti i condotti di cattura, ma più o meno da quello che sappiamo non riescono a catturare più del 50-60% del biogas e delle emissioni gassose che vengono prodotte.
E quindi si sta liberando Satana nell'atmosfera.
Certo, quindi la gente che sta là intorno continuerà a respirare per i prossimi anni anche questo, e noi cercheremo di ricordarlo, perché in realtà, insomma, sarà una cosa che pagheranno nel corso dei decenni prossimi.
Ma avevo letto sul caffè che una caratterizzazione della discarica come sito pericoloso potrebbe pesare sul progetto di inceneritore?
Allora, in pratica questa è una bella cosa che forse conviene spenderci un minuto. Noi nel corso del conferimento dei rifiuti di Roma, che arrivano intorno a 1.000 tonnellate al giorno, avevamo ripetutamente in più occasioni richiesto, addirittura portandogli il documento già preconfezionato, avevamo richiesto al sindaco di Albano di avvalersi di una prerogativa che hanno i sindaci, cioè quella di far votare in giunta comunale una delibera con cui coinvolgevano la regione nell'avviamento di un processo per arrivare alla definizione dell'area di area a elevato rischio di crisi ambientale, perché ci stavano tutti i presupposti dell'inquinamento pregresso, dell'inquinamento che ci si aspetterà per il fatto che sono stati conferiti altri rifiuti e che comunque, insomma, la situazione è estremamente chiara dopo che soprattutto si sono trovate tracce degli idrocarburi che stanno sotto a discarica anche a valle nei villaggi argentini, e ci ha detto sempre di no il sindaco. Poi recentemente, per opera di qualche comitato, insomma, che c'è un po' più di entrature politiche a livello del comune d'Albano, comitati di quartieri eccetera, raccogliendo un certo numero di firme, considerando che comunque adesso c'è pure questa regola dell'inceneritore, il sindaco d'Albano si è deciso a portare, insomma, in giunta questa possibile delibera, e che significa avviare un procedimento, insomma un procedimento previsto dalle normative, che poi chiaramente implica comunque in ogni caso l'ok della Regione Lazio. Quella sarà una bella scommessa, insomma, conoscendo le posizioni di chi governa la regione attualmente da Rocca in poi. Quindi è una possibilità, sarebbe una possibilità che bloccherebbe per 5 anni qualsiasi nuova realizzazione, quindi chiaramente anche lo stesso inceneritore, però si dovrà vedere, insomma, è qualcosa di cui non sappiamo ancora dire nulla di preciso.
Va bene, vogliamo invece parlare dell'iniziativa del 19 un po' più precisamente, qual è l'orario, dov'è l'appuntamento?
Si svolgerà a partire dalle ore 18 nella sala consigliare del Comune di Albano, quindi in pratica il Comune di Albano ha la sua sede nel centro, praticamente di fronte alla piazza San Pietro, che è il lato opposto, e quindi è un'aula abbastanza capace, insomma, in cui si svolgono le sedute del Consiglio Comunale. E quindi speriamo che ci sia una buona presenza. Abbiamo predisposto una locandina, tutta una serie di materiali che cercheremo di diffondere adesso nei giorni immediatamente precedenti, in questi giorni, a partire da domani, e insieme ad altro materiale, tra cui alcuni pieghevoli, brochure con cui in qualche maniera riassumiamo le criticità indotte dall'inserimento in generale e dal progetto Gualtieri in particolare.
E non vediamo l'ora di leggerle qua in radio, queste brochure, quando arriveranno.
Va bene, sono in corso di stampa da parte del nostro bravissimo Daniele.
Va bene.
Ok.
Va bene, hai altre cose da aggiungere a iniziative future?
Sì, dunque, però questa è una prospettiva. Noi nella ultima riunione che abbiamo fatto con altri comitati abbiamo avanzato la proposta di una manifestazione di piazza, quindi con corteo, intorno alla seconda decade di febbraio. Abbiamo proposto Albano, perché Albano è un luogo che sicuramente è vicino, nello stesso tempo storicamente sensibile, viste le precedenti esperienze con il progetto di Cerroni, sempre in zona Roncegliano. E però ecco, in questa riunione sono state presentate anche altre possibilità, tra cui un corteo da realizzarsi confluendo da varie parti fino ad arrivare al sito dove dovrà essere realizzato questo impianto. Noi l'abbiamo un po', diciamo, considerato come si dice, rischioso, per il fatto che comunque, o perlomeno forse anche un po' inefficace, per il fatto che attraverserebbe zone semidisabitate. Sì, è vero, per confluire davanti al sito, però comunque abbiamo considerato che sia più opportuno farlo attraversando zone in cui ci sia un coinvolgimento diretto della popolazione che ci abita, quantomeno insomma per suscitare un po' come a volte è successo, di curiosità, magari si apre un po' più a finestra, si scende un po' di sotto.
Sì, magari una cosa del genere è meglio organizzarla con un clima un pochino più accogliente, magari verso aprile piuttosto che
febbraio. Però è anche vero che, siccome praticamente, come dicevo, sono imminenti certi fatti, insomma, per cui a fine mese si chiude il bando, e poi arrivano sulla scrivania le offerte nero su bianco, insomma, quindi è chiaro che non c'è da correre, ma neanche da far passare troppo tempo tra un'iniziativa e l'altra, quindi in qualche maniera poi sicuramente in primavera si andrà molto molto più insistentemente, visto che poi a maggio saranno valutate queste offerte stesse, quindi cominciamo a entrare nel vivo.
Va bene.
Quindi più o meno insomma è questo.
Ok, va bene. Non so se hai altro da aggiungere, se no.
No, al momento no.
Va bene, allora ti ringrazio. Grazie mille appunto di questa corrispondenza. Torneremo sicuramente a risentirci quando appunto chiuderà questo cavolo di bando, quando ci saranno le famose offerte, insomma, avremo sicuramente molti aggiornamenti di cui discutere. E per adesso, allora, appunto, grazie mille e insomma, ci vediamo il 19.
Ok, un saluto a tutti voi. Ciao.
Ciao. Ok, questa lunga corrispondenza per quel che riguarda il progetto di inceneritore d'Albano, ma abbiamo parlato anche dello stato della discarica di Roncigliano e delle falde acquifere sottostanti. Adesso, per riprendere un pochino di fiato, passerei un pezzo e ci risentiamo fra brevissimo.
Chant. All the souls.
E rientriamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, 87.9 appunto ricordiamo a Roma e provincia, ma trasmettiamo anche in DAB dalla provincia di Terni e chiaramente potete ascoltarci un po' in tutto il mondo, basta entrare sul nostro sito www.ondarossa.info e cliccare sul tastino dello streaming. Quindi dicevamo, questa è Impatto, Voci contro le nocività, e abbiamo parlato dell'inceneritore di una volta era l'inceneritore di Albano, adesso è diventato l'inceneritore di Roma, questo progetto mostruoso che sta per partire, appunto sta per giungere a compimento il tempo limite per la presentazione dei progetti, quindi le cose si faranno molto più concrete entro pochi mesi, anche poche settimane, per cui quindi torneremo a parlarne sicuramente. Per quel che riguarda la puntata di Impatto di oggi è tutto all'incirca, insomma abbiamo iniziato purtroppo in ritardo e finiamo anche in ritardo, per fortuna non ci sovrapponiamo a nessun'altra trasmissione, oggi non è previsto nient'altro per la prossima mezz'ora almeno, quindi vi lasciamo con un po' di musica, ricordiamo che Radio Onda Rossa è una radio che non campa d'aria, per cui che se appunto si poggia su le donazioni di ascoltatrici e ascoltatori, le sottoscrizioni di ascoltatrici e ascoltatori e alle collaborazioni con i centri sociali di Roma. Non abbiamo grandi eventi di cui discutere al momento, però insomma ricordiamo che a breve inizierà il radio abbonamento, per cui se vorrete sottoscrivere potete farlo al conto corrente postale 61804001 intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volci 56 00185 Roma, e sempre a Via De Volci 56 potete venirci a trovare e prendere una bellissima scarceranda che ricordiamo per ogni copia acquistata ne verrà spedita una a un carcerato o una